praticano ruberie e abusi. Al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutti, sono le 15:04 minuti primi qui da Radio Onda Rossa che inizia la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Allora oggi apriamo con una notizia, forse l'avete già sentita se ascoltavate la radio pochi minuti fa in mattinata, insomma oggi è uscita, è arrivata da fresca fresca dalla tipografia l'agenda scarceranda per il 2014, dunque l'abbiamo qui, per cui invitiamo tutti e tutti a venirla a prendere e ad acquistare, costa come sempre, il prezzo ormai fisso da diversi anni, 12 euro, ed è l'agenda più il quaderno 9, l'agenda del 2014, il quaderno è il numero 9. Dunque, ora vi racconteremo un po' il contenuto, diciamo come sempre però per ricordare che coloro che stanno in carcere e che ci fanno la richiesta o ce l'hanno già fatto o ce la faranno in questi giorni, la richiesta di riceverla mandandoci una cartolina, una lettera, qualunque cosa, che ci sia il recapito, a quel punto verrà mandata gratuitamente come sempre, e quindi il meccanismo di Scarcerando è questo: noi la mandiamo gratuitamente a coloro che ce la chiedono dentro il carcere, se detenuti o detenute, e coloro che l'acquistano fuori, e in realtà oltre a acquistare uno strumento valido, interessante, come l'agenda e il quaderno allegato, in pratica fanno anche un dono a un carcerato o una carcerata, quindi acquistando l'agenda è come se ne regalereste una ad un detenuto o una detenuta. Questo è il meccanismo per cui venite a comprarla. Per oggi la trovate soltanto, oggi pomeriggio la trovate soltanto in radio, da questa sera però stasera ci sarà la prima presentazione al Forte Prenestino in via Federico Del Pino, a partire dalle 20, ci sarà alle 20:30 la cena, la presentazione, troverete le copie di Scarceranda, quindi potrete acquistarle lì. Dai giorni successivi la potete trovare anche nelle strutture di movimento, nelle librerie di movimento, un po' ovunque potete trovarla. E comunque sempre in radio potete venire in via di Volci 56, dalla mattina alla sera tardi trovate sempre qualcuno per poterla acquistare. Allora, ci prendiamo uno stacco musicale e poi vi cominciamo a raccontare cosa contiene quest'anno Scarceranda. E allora eccoci qua. Allora, ora vi diciamo che intanto, siccome il quaderno della leggenda scarceranda, tra le tante argomenti, testi che vi sono, è un settore molto vasto, addirittura sono 60 pagine di lettere, 70 pagine di lettere, 60 di lettere e 10 di poesie che ci avete mandato voi, per cui quando vi verrà mandata in carcere, coloro che ci hanno mandato una lettera, una poesia, la troveranno scritta su questa agenda. Ah, a proposito di lettere, infatti abbiamo aperto questa lettera, questa è arrivata invece recentissimamente, è firmata il 4 di novembre di quest'anno, quindi ed è i tempi biblici dell'uscita delle lettere dal carcere, l'hanno fatta arrivare adesso. È una lettera che arriva dal carcere femminile delle Vallette. Le Vallette è il carcere storico di Torino, e dove, ricordate, abbiamo raccontato la storia del carcere, è il principale carcere da cui partì il famoso ciclo di lotta che vide le carceri in rivolta dal 1968 fino ai primi anni 80. Poi c'è stata la repressione e la differenziazione che hanno in qualche modo affermato, diciamo, schiacciato, indebolito e anche disperso quel movimento, che però appunto è un movimento che ha imposto, che ha raggiunto anche diversi obiettivi all'interno del carcere, dei miglioramenti effettivi della condizione di vita dei detenuti e delle detenute, e poi ovviamente, come sempre, le conquiste, se non si mantengono, si perdono. Alle Vallette appunto iniziò il primo grande sciopero del 68, poi nel 69, sempre dalle Vallette di Torino, uscì i famosi 15 punti, la carta rivendicativa dei detenuti, che uscì dalle Vallette, anche se però era in quell'anno, dal 68 al 69, i detenuti e le detenute avevano, scambiandosi lettere, utilizzando i parenti, eccetera, si erano scambiati, un dibattito ricchissimo era stato, considerate le difficoltà di fare un dibattito tra tanti carceri dispersi, con la posta che viene bloccata, a volte non arriva o viene censurata, eccetera, eppure un grosso dibattito, partecipò molto anche il carcere di Firenze, le Murate, Re Bibbia, Regina Celi, insomma, Re Bibbia ancora non c'era allora, il carcere romano era a Regina Celi, e però appunto Poggio Reale, giù a Napoli, riuscì, sì, questa carta che però porta la firma appunto del carcere, che fu stesa raccogliendo i contributi tutti nel carcere di Vallette. Quindi il carcere di Vallette è un carcere storico, una sua storia. Quindi questa lettera ci racconta, è una lettera firmata da 22 detenute del carcere femminile delle Vallette, e raccontano le condizioni di vita del carcere delle Vallette, che ve le leggiamo, è molto lunga, però vi leggiamo per far capire, non è ideologica o piena di belle frasi come a volte arrivano lettere, e questa è molto concreta, parla della condizione di vita nelle carceri, parla della sezione nuovi giunti. La sezione nuovi giunti è la sezione dove, appunto, lo dice la parola, ci mettono le persone appena entrate in carcere, nuovi giunti, così vengono chiamate le persone che maschili o femminili che arrivano dal carcere, vengono chiamati così perché hanno un trattamento particolare finché rimangono con l'etichetta nuovi giunti, ossia intanto devono fare visite mediche, la visita della psicologa, e poi non vengono ancora inseriti in un reparto perché il direttore del carcere e il capo delle guardie devono capire che tipo di persona è, se è legata a qualche banda, se non è legata a qualche banda, insomma devono studiarla un po', come si dice, no? Il profilo di questo detenuto nuovo, detenuta nuova, per poi inserirlo in uno o un altro reparto. Allora, dice così la lettera: mi trovo tutt'oggi ancora ai nuovi giunti, sono stata trasferita il 22 luglio, io come altre detenute siamo al livello di non ritorno dalla quasi pazzia. Vedete, in teoria, dice, ricorda lei, i nuovi giunti puoi starci al massimo 15 giorni, normalmente, questo aggiungo io, la prassi da prima, in tutti i decenni passati, transito, cioè nel settore nuovi giunti ci stavi pochissimo, 2, 3, 4 giorni, raramente si arrivava una settimana, la regola, il regolamento diceva non più di 15 giorni, però non si arrivava mai una settimana. Adesso queste ragazze stanno qui dal 22 luglio, fate un po' il conto. Continua la lettera: dopo svariati mesi da una petizione siamo riusciti a ottenere uno sgabello per cella per poter fare l'aria a uno stesso orario e come non come pecora al pascolo tappa buchi quando le altre sezioni non scendono. Questo era un disagio non da poco. Una mattina racconta come facevano l'aria, no? Una mattina alle 9, il giorno dopo alle 11, come veniva comodo a loro, cioè alle guardie, a quell'ora d'aria diventava una corsa per poter essere pronte all'improvviso. In questo reparto, spieghiamo appunto per chi non conosce, appunto, non essendoci detenuti fissi, è chiaro che non c'è un regolamento per le ore d'aria, è un modo dove ti appoggiano, infatti le guardie usano il termine appoggialo lì, loro usano, ti considerano come un pacco, il detenuto, la detenuta viene considerata, infatti quando arriva una persona per esempio dove sulla cartella c'è scritto pericoloso eccetera, dicono è un pacco pesante, è arrivato un pacco pesante, dicono le guardie tra di loro, quindi la parola pacco sta per detenuto o detenuta, questo per far capire la considerazione che hanno questi cosiddetti queste guardie, che qualcuno li chiama gli educatori, che concetto hanno di un essere umano, lo considerano come un pacco, allora un pacco pesante se è una persona pericolosa, comunque un pacco perché usano i verbi tipo appoggia quel pacco lì, scarica quel pacco, scaricalo di qua, appoggialo lì, no? E quindi come termini che si usano per i pacchi, appoggia, scarica, no? Carica, va bene. E non c'è quindi un regolamento, per cui ci racconta queste detenute che facevano l'aria un po' a bambera. E poi questa situazione è da sempre insostenibile, 2 ore d'aria e 22 chiuse in cella senza la possibilità di fare un'attività ricreativa. C'è una bellissima palestra inagibile, abbiamo ottenuto di poter usufruire la doccia dalle 9 alle 11, orario in cui devi essere già pronta per la sospirata ore d'aria, quindi tutto di corsa, perché altrimenti se salti l'ora d'aria poi la fai il giorno dopo. Alle 11 passa il vitto, al nostro ritorno dall'aria alle 12 abbiamo nei piatti qualcosa di commestibile di cui non si capisce la fattispecie, immaginate il con 2,80 euro mi pare quello sia il costo, il prezzo, l'ammontare di euro che il ministero dà per ogni detenuto o detenuta, con 2,80 euro ci deve fare colazione, pranzo e cena, una grazia che viene fuori, poi più la cresta della ditta che fa ovviamente da mangiare. Prima cosa, non ci sembra molto corretto e igienico che debba avere il vitto un'ora dentro la cella senza neppur vedere cosa mi si è messo dentro. Loro tornano dalla cella, siccome gliela fanno fare spostata dalle 11 alle 12, arrivano alle 12, è già passato il carrello del vitto e quindi gli postano i piatti, quindi trovano già la roba nei piatti, a parte che d'inverno è pure fredda, poi ci possono andare sopra mosche e altre cose, però questo... Tutto questo appunto, poi racconta della doccia, che appunto poi c'è l'uso della doccia dalle 13 alle 15, alle 15 bisogna essere pronte per l'aria, quindi una sezione dove ora siamo 25, poi assurdo 25 in un transito, ma spesso addirittura 50 con 2 docce sole funzionanti e un lavabo, bisogna fare coincidere tutto. Voglio puntualizzare che nelle celle non c'è proprio la predisposizione per l'acqua calda, a differenza delle docce dove c'è un termostato per le temperature che decidono loro, le guardie. Quello che potrebbe essere un piccolo ritardo di relax diventa, ossia la doccia, una vera e propria tortura per molti, dire quasi per tutte. La temperatura priva di calore rende insostenibile il nostro livello di stabilità. Io personalmente faccio comunque la doccia, seppur con la speranza che non mi si geli il cervello, ma le mie compagne sono tutte comunque di un'età sulla cinquantina e anche oltre, puoi capire il loro disagio o impossibilità a lavarsi dignitosamente, immagino sotto l'acqua fredda, potrebbero chiamarsi questioni sorvolabili, invece queste condizioni rendono la nostra permanenza e sopravvivenza insostenibile a un minimo di tenore dignitoso. Ho deciso di scrivere questa lettera, questa parte di lettera di sfogo, perché vedo crollare la stabilità delle compagne sotto i miei occhi e mi sto quasi sentendo impotente di non poter loro tendere una mano. Ci sono detenute, continua la lettera, che andrebbero spostate in centri che possano aiutarle a non essere imbottite di terapia per non disturbare la quiete delle lavoranti e degli agenti assistenti, con il continuo urlo straziante per loro malessere psicologico, con invalidità al 100% neurologica. Questo invalidità al 100% neurologica è messo tra virgolette, è quello che risulta nella cartella di queste detenute, che stanno in un carcere normale, non è che stanno in un ospedale, nemmeno in un centro clinico, stanno qui e vengono imbottite di psicofarmaci, cosa che abbiamo più volte denunciato, abbiamo detto che sono oltre 22.000 i detenuti su 65.000, 66.000, quindi esattamente un terzo su 66.000, 22.000 di cui si sa facciano uso di psicofarmaci forniti loro dall'infermiera del carcere. siccome va dato per scontato un tot di persone che invece le prendono di straforo gli psicofarmaci, e allora quasi la metà dei detenuti e delle detenute sono tenuti buoni con gli psicofarmaci. Questo è non solo è uno scandalo, è un crimine, un vero e proprio crimine, intanto perché bisogna domandarci perché li imbottiscono gli psicofarmaci, per tenerli buoni, per tenerli addormentati, ma come il carcere voi dite, voi loro signori dicono che deve essere rieducativo, e se uno dorme secondo voi si rieduca? Ecco, secondo poi tutti sappiamo, ma non c'è bisogno di essere esperti, che gli psicofarmaci danno dipendenza, quindi queste persone che stanno in carcere 1, 2, 3, 4 anni, non è che sono tutti ergastolani, in questo caso ergastolane parla, però tutte queste persone usciranno prima o poi dal carcere, gli auguriamo prestissimo, e si troveranno con una dipendenza che loro sarà difficile, a loro sarà difficile combattere, perché l'uso per tempi lunghi degli psicofarmaci dà dipendenza. Vabbè, ancora ho preso realmente coscienza che bisogna far uscire al di fuori di queste mura la realtà vera e cruda delle carceri italiane, perché lottando sole facciamo solo numero, così da questa sera, cioè vuol dire che avete quello che noi diciamo con questa piccola parola, perché lottando sole facciamo solo numero, che cosa vuol dire? Il detenuto e la detenuta, in questo caso queste ragazze che stanno al transito ai nuovi giunti delle Vallette, si rendono conto che la lotta, pur importante, organizzata, portata avanti soltanto da detenuti e detenute, cioè dalle persone che stanno in recluse, non può sortire effetto, perché è facilmente schiacciabile una lotta che sta lì, non solo, può essere anche azzittita, nessuno sa che succede in un carcere se non te lo dicono, se non esce fuori la voce, e la voce può uscire fuori o per, diciamo, per le guardie stesse, per il direttore, per i colloqui, i parenti che fanno colloqui, o per i detenuti attraverso le lettere, ma le lettere si possono bloccare, il colloquio dei detenuti si può bloccare, e quindi se c'è una lotta può uscire soltanto la versione delle guardie, e allora è importante che le lotte dei detenuti, le proteste, ma anche questo clima di malessere che è fortissimo e che non è dettato soltanto dal sovraffollamento, ma da un insieme di circostanze, in primo luogo l'assenza di speranza, cioè la gente viene buttata in carcere e si sentono buttati in una tomba senza uscita, a prescindere dal tipo di condanna che avranno, anche perché la maggior parte, abbiamo visto, vengono buttati dentro senza anche abbiano ancora una condanna. Ecco, tutto questo meccanismo porta a grosso soddisfacimento della persona umana. E vabbè, infatti continua, e quindi questa è un'invocazione a solidarizzare, ma concretamente, fattivamente, abbiamo detto più volte che per cambiare questa situazione di carcere non c'è bisogno né di decreti, né di provvedimenti, né di leggi, né niente. C'è bisogno che le piazze di questo paese, in ogni piazza di questo paese, urli la voce che proviene dal carcere. In ogni piazza di questo paese deve vivere la realtà del carcere. C'è stata una bella iniziativa che hanno fatto dopo lo vedremo, al nord Italia, in una cittadina del nord Italia, hanno fatto un esperimento, hanno messo nella piazza della cittadina una cella vera e propria, con tutto il percorso, nel senso che le persone non vengono, non è che le vai a visitare, non è che dicono abbiamo fatto una cella, i visitatori possono vederla come è fatta, no, chi vuole entrare dentro anche soltanto per 5 minuti, proverà le vessazioni che si provano in carcere. Viene presa una persona, se vuole percorrere il vero itinerario del carcere passa in matricola, dove ti spogliano nudo come un verme o nuda come un verme, ti fanno tutte le vessazioni possibili e immaginabili, ti prendono le impronte, poi fai le visite mediche e poi ti buttano in una cella del transito, dove appunto questi esperimenti ti fanno stare 5 minuti e poi esci, però bastano quei 5 minuti, la gente rimane traumatizzata, esce traumatizzata per 5 minuti, immaginate per chi ci sta un po' più di tempo. Va bene, e quindi continua su questo discorso e dice: siamo ancora privi di un contatto con il mondo esterno, privi di TV che potrebbe aiutarci a distogliere la mente dei nostri pensieri. Ovviamente nel reparto transi non ci sono televisioni, perché appunto lì si dovrebbe stare 2 o 3 giorni. La posta potrebbe essere un po' di zucchero per i nostri cuori, ma anche lì abbiamo il lusso che ci venga consegnata dal martedì al venerdì. E quindi da venerdì, sabato, domenica e lunedì non si capisce perché non arriva la posta. forse non avendo contatti con il mondo esterno non siamo a conoscenza che le poste italiane ora lavorano solo quei giorni, ma credo che non sia così, infatti non è così. Dopo un mese dal mio trasferimento a questo penitenziario c'è una nuova disposizione: tutta la posta deve essere registrata al computer quando ne hanno tempo, e quindi finché non la registrano non te la consegnano, e vabbè, e come vedete tutte queste piccole cose. Questa lettera, che non è finita, la continueremo, conferma che a volte si parla, l'abbiamo detto più volte fino alla noia, però questa cosa va scolpita, va scritta sulle mura: non parlate del carcere se non lo conoscete. E il danno che stanno facendo i giornalisti, i politici, anche molte associazioni che stanno parlando un po' troppo a vanvera, un po' troppo soltanto di un aspetto, che è il sovraffollamento, in realtà rischiano di nascondere tutti gli altri aspetti, e in questa lettera ce ne stanno tanti, che caratterizzano proprio l'essenza brutale e arrogante, cioè devastante, del carcere. Ecco, per dire, stiamo attenti, appunto. Allora, c'è la questione economica, chiaramente, no? Generi di prima necessità, la fornitura non prevede nulla di nulla, né generi di prima necessità, né quelli per l'igiene della persona o quant'altro. Una volta ti passavano sapone, ti passavano anche, a volte ti passavano perfino il tubetto del dentifricio, il sapone per lavarti a te, una saponetta per lavarti, e il sapone per pulire la cella, no? Un detersivo per pulire la cella e per pulire i panni. Tutto questo oggi non, nemmeno più la carta igienica passano. Quindi ancora al nostro arrivo c'è un rotolo di carta igienica, due piatti e due posate di plastica, ancora è uno spazzolino, un dentifricio e una saponetta. Tutto questa è la fornitura. Manca invece, appunto, il detersivo per pulire la cella, perché quando entri in queste celle che sono ultra sporche gli devi dare una pulita, poi ci vuole tutta l'attrezzatura, appunto, gli stracci per lavare per terra, una scopa per spazzare, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi addirittura non ti dici, capita, dopo aver dormito senza lenzuola, coperta e cuscino, se sei fortunato entro un paio di giorni dal tuo arrivo puoi ottenerne, e poi niente più. Quindi nemmeno è facile arrivare le lenzuola, che non te le danno subito, ma dopo alcuni giorni, le coperte eccetera, e poi dopo te le danno una volta, e lì non è previsto il cambio, perché appunto, siccome normalmente ci dovrebbe stare 2-3 giorni, non si prevede il cambio. Ma qui ci si sta, questa persona è stata, ormai sono 3-4 mesi che sta qui. E vabbè. Allora, scrivo terra sdrammatizzando, ma siamo ormai nel tunnel degli orrori. Prendendo atto di ciò che è accaduto il 31 ottobre, ora vi do il libero sfogo. Abbiamo sollecitato più volte le assistenti di sezione, sono le guardie, di tenere sotto osservazione una nostra compagna da giorni in uno stato confusionale e preoccupante per questa visibile instabilità. Abbiamo solo chiesto che venisse applicato il loro ruolo di controllarci. Cioè, hanno chiesto alle guardie, donne e alle assistenti, di controllare in particolare questa detenuta, perché dava segni, loro dicono, stava in uno stato confusionale. Bene, se questo fosse stato fatto con i tempi giusti, oggi non ci si troverebbe in questa condizione. Siamo scesi all'aria alle 15 e al nostro ritorno, dopo più di un'ora che eravamo rientrate, notiamo un allarmante via via di assistente nella cella di questa nostra compagna. L'hanno trovata priva di sensi, con entrambe le braccia tagliate da ferite importanti, tanto importanti da procurarsi la sutura, 19 punti al braccio sinistro e 24 al braccio destro. Vabbè, ovviamente mentre sta in infermeria viene cambiata di cella e viene messo un piantone, un altro detenuto che ti accudisce in qualche modo. Vabbè, tutto ciò poteva essere evitato ascoltando le nostre ragioni. E va bene, va avanti, vedete quanti sono i problemi. Per finire in bellezza, la stessa notte una compagna si sente male, soffre di gastrite nervosa. Mi direte che non è una patologia così allarmante? Sì, se solo non soffrisse di problemi cardiocircolatori. Ha già avuto un arresto cardiaco provocato da questi attacchi di gastrite, gli provocano anche problemi cardiaci. Continuano a farle flebo e punture di questo farmaco contro mal, per alleviare il suo dolore, ma in sostanza, con i problemi che ha, aggrava soltanto le proprie condizioni. Portandola tra le mie braccia di peso sino all'infermeria, è passata più di 1 ora e mezza per far intervenire la guardia medica. Io sono allibita di tutto ciò, ma non smetterò di combattere per me e per i miei compagni. Il nostro dolore è assordante, ma non ci sente nessuno. La guardia civile canzoniere si sta muovendo per noi, punto di domanda, per la popolazione carceraria, domanda. E quindi questa è la 22 firme e siglano questa lettera scritta da una persona, che è scritta in prima persona come vedete, ma è firmata perché da 22 detenute, perché ne ritrovano, che racconta veramente la condizione un po' di tutto, in particolare questo del reparto transito, del reparto nuovi giunti, che però attenzione appunto è abbastanza il, come dire, lo specchio di quello che poi succede nel carcere, nei reparti veri di detenzione, e quindi ve la abbiamo letta. Prima di sfogliare insieme a voi l'agenda scarcerante, vediamo le notizie di questa settimana. Ancora un morto, un ragazzo di 27 anni nel carcere di Benevento, lui era di Taranto, originario di Taranto, 27 anni, giovanissimo. Si è chiesto, i familiari hanno chiesto accertamenti, quindi per accertare, per chiarire le cause del decesso, ma figurate, ormai sono talmente tanti, si è mossa anche Antigone della campagna per smuovere un po' la situazione, perché si faccia chiarezza su queste morti in carcere. Dall'inizio dell'anno sono 46 persone si sono tolte la vita, ma ve ne sono molti di più, sono 141 i morti complessivi. A parte i 46 ritenuti suicidio, tutti gli altri, che sono la maggioranza, vedete quasi 195, gli altri 95, altri 95 sono morte per ragioni da accertare. Ora, le ragioni da accertare, quella che emerge con chiarezza si chiama carcere. Queste morti sono morte di carcere, tutti 141, sia i 46 detenuti, chiaramente se fossero stati in libertà non si sarebbero suicidati, ma anche gli altri 95, perché che vuol dire ragione da accertare? Ci stanno casi in cui persone di 26-27 anni, giovanissimi, muoiono per arresto cardiaco. Come si fa a morire per arresto cardiaco se no a quell'età? Cioè non è che poi, eppure appunto una persona si sente male e chiama la guardia di notte, aspettano la mattina successiva, chiaramente diventa troppo tardi per qualunque intervento. Ora, la causa di queste morti, noi lo sappiamo qual è il motivo: sono tutte morti di carcere, assassinati dal sistema penitenziario, dal sistema carcere. Questo è la causa. Sono tanti il 141 morti nelle carceri italiane, su una popolazione di 66.000. Se fossero così in Italia, se la stessa percentuale, 141 su 66.000, fosse riportata ai 66 milioni, immaginate quanti ne dovrebbero morire l'anno, immaginate quanti suicidi ci dovrebbero essere. Non ci sono. Evidentemente il carcere da una parte induce al suicidio, e questo lo sappiamo, dall'altra parte è patogeno, cioè crea patologie che altrimenti non avrebbe, se non stava fuori queste patologie cardiache, cardiovascolari o di altro tipo, chiaramente uno non le avrebbe avute. Ebbene, ancora poi, dunque, che cosa esce fuori? Ecco, siccome ne hanno parlato molto i giornali, danno molto spazio alla cancelliera, il ministro quindi la giustizia ha proposto di fare un altro decreto, qualcosa per svuotare un po' il carcere, visto che il ministro non può interagire col Parlamento per la questione amnistia e indulto, perché è un provvedimento specifico del Parlamento. Cerca di fare qualcosa, ha proposto tre linee di intervento. Una prima, sul primo punto, cercare di rallentare gli ingressi in carcere. Come? Uno, agendo sulla grossa percentuale di persone non ancora condannate, e quindi diminuendo, diciamo, facendo in modo che, come tra l'altro è già previsto dal codice di procedura penale, la cui carcerazione preventiva è soltanto per casi eccezionali, poi è diventata invece la norma, tutte le persone vengono buttate in carcere in attesa del processo. Infatti siamo a percentuali spaventose, 45-44% le persone, i detenuti e le detenute non ancora condannate, e che non dovrebbero stare in carcere, perché appunto sono ancora, se non casi rarissimi di persone che appunto serial killer, che farebbero lo stesso reato se venissero lasciati fuori, oppure scapperebbero nei paradisi fiscali, ma non credo che rientrano in questi casi. E quindi ridurre appunto i casi di carcerazione preventiva o custodia cautelare, e dall'altra parte rendere non punibili penalmente alcune forme. Si voleva agire, però non si sa, perché anche qui poi compie il Parlamento, si voleva agire per un cambiamento, addirittura un'abrogazione della legge Fini-Giovannardi, quella sulle sostanze stupefacenti, che colpisce i consumatori oltre il piccolo spaccio, ma prevalentemente i consumatori, mentre invece lascia abbastanza mano libera al grande spaccio, al grande movimento dello spaccio. E questa è la Fini-Giovannardi. L'altra è la Bossi-Fini, quella appunto sull'immigrazione, che produce anche tanto ingresso in carcere. Questa forse il governo preparerà, quando ci avrà tempo, delle modifiche di queste due leggi, perché si volevano abrogare, però per abrogarle il Parlamento dovrebbe essere d'accordo, e non lo so se ci stanno i numeri per abrogarle, sentendo le cose, e quindi forse il governo preparerà delle modifiche sperando che il Parlamento poi le approvi. Appunto, questo è il primo punto, cioè ridurre l'afflusso di persone in carcere. Il secondo fronte riguarda i meccanismi interni alla detenzione. Qui c'è quella cosa di cui i giornali hanno parlato a vanvera, perché non sanno di cosa parlano quando parlano di carcere. Dicono che, allora, tutti hanno detto che le carceri diventavano degli alberghi, no? Siccome ha detto che l'80% dei detenuti, ossia tranne quelli in regimi speciali, e già qui c'è una differenziazione, quelli che stanno in prima AS, cioè speciale S1, S2, S3 e ovviamente in 41 bis, non potranno godere. Però l'80%, non so dove ha tirato fuori questi dati, comunque l'80% potrà trascorrere 8 ore fuori dalla cella, questo ha detto, cioè non più dentro la cella e poi solo le ore d'aria, ma il carcere deve essere appunto un posto dove si vive, si studia, si lavora, e quindi si deve stare fuori dalla cella. Come faranno a realizzare questa cosa? Non lo so, perché c'è già, lo dice già questa cosa, il regolamento penitenziario. Il regolamento penitenziario, scritto alla fine del secolo scorso, nel 99, approvato con una legge dello Stato, mi pare che sia la legge 300 del 2000, proprio approvato nel 2000, allo scadere, al passaggio di secolo, ebbene sono 13 anni che c'è il nuovo regolamento penitenziario, che dice tante belle cose, in parte è scritto, è riportato anche qui su questo numero di Scarceranda, dice tante belle cose, voi vedete quello che viene applicato, anzi fate un sondaggio, ognuno quando gli arriverà Scarceranda nel carcere vedrà, ma l'abbiamo mandato più volte in carcere il regolamento penitenziario, no? Comunque sia, fate il confronto di quello che lì c'è scritto, che è il regolamento penitenziario, e quello che trovate in carcere, vedete se funziona. Quindi il regolamento penitenziario penitenziario già diceva che bisognava stare in cella, tant'è vero che il regolamento penitenziario del 2000, il nuovo regolamento penitenziario del 2000, le celle le chiama camere di pernottamento, non tanto per indolcire la pillola, qualcuno dice voglio indolcire la pillola, è vero, è ovvio, però l'idea di chi ha steso quella, scritto quella roba, diceva se noi le chiamiamo camere di pernottamento è ovvio che uno ci può stare solo per andare a dormire, cioè entra lì alle 9 di sera, 8 e mezza, 9 di sera, 10 di sera, dorme, la mattina si alza e esce. Quindi ci si deve stare in cella soltanto per dormire, questo diceva il regolamento. Tutto il resto bisogna dare all'aria, attività sportive in palestra, attività ricreative, bisognava aprire stanze di aule con computer, con libri, biblioteche, cioè la gente deve stare in giro, fare tante altre cose, studiare, lavorare, insomma, fare tanta socialità in modo che in questo modo si rieduca, almeno questo è il criterio, altrimenti veramente dovrebbero cambiare l'articolo della Corte e della della Costituzione. Insomma, questo qui ha detto e poi ha detto che metteranno musica, allora tutti a dire oddio, diventa che cosa ha chiesto? Il ministro ha chiesto, siccome in Italia ci sono dei regolamenti medievali, feudali, per molti aspetti l'Italia è un paese feudale, non è che è stato abolito del tutto. Per esempio la SIAE è una struttura mafiosa per altri e feudale per altro. La SIAE è nata questa associazione che ha detto tutto quello che è musica lo controllo io. Così, per virtù di non si capisce perché, no? Così. E nel senso che devo prendere una quota. Se uno, anche noi, no? Mandiamo un pezzo di musica scritta da un autore che si chiama Pinco Pallino, che una casa editrice ha stampato in un CD e che tu la manti qui, ecco, c'è un'altra unità che non ha né ha fatto la musica, né ha stampato il lì, non c'entra niente, deve prendere una quota di soldi di questo, una quota di soldi, per così, perché dice che poi la distribuisce agli autori, eccetera, eccetera. Si chiama Società Italiana Autori ed Editori, è un racket mafioso o feudale, se volete, come i signorotti. Una volta dice, quando passi per il mio potere mi devi pagare il percorso, il transito. Vabbè, insomma, la SIAE continua a esistere. Allora, per mandare la musica nelle carceri, ha chiesto l'autorizzazione alla SIAE di poter fare musica gratuitamente in carcere, se no se dobbiamo pagare pure la SIAE. Questa ha chiesto, e da qui tutti a dire addio, diventeranno sale musica, diventerà alberghi musicali, tutte queste cazzate. Comunque questo è quello che propone di fare, piccole modificazioni perché si stia meno in cella, però ci vorrebbe, cioè, stante questo sovraffollamento, qui sì che il sovraffollamento conta, considerate che nelle palestre, le aule ci hanno messo i letti per far dormire la gente, quindi le sale di socialità mi pare che non ci stanno più. Comunque questo è il filone, quindi il primo filone, diminuire gli ingressi, l'afflusso a carcere; il secondo, migliorare le condizioni interne; il terzo, favorire l'uscita. Favorire l'uscita come? Attraverso lo sviluppo delle misure alternative, dice lei. E quindi bisogna, e dall'altra parte, purtroppo, siccome questa è l'indicazione che viene da gran parte di coloro che compongono questo governo e questo Parlamento, che sono tutti ammanicati con le grandi aziende edili che fanno palazzi, palazzinari e fanno anche le carceri, ha rilanciato la costruzione di nuove carceri, quindi i soldi nostri che potrebbero essere usati per tante belle cose, invece ci facciamo le carceri. Yeah. E allora eccoci di nuovo in diretta, 3:15 e 43 minuti, quasi 44, è ora l'ora di sfogliare insieme a voi l'agenda scarcerando. Qui ce ne avete un anticipo, diciamo, e quando arriverà sapete già di che si tratta. Allora, come sapete sempre, l'agenda scarcerando è formata da due quaderni, due blocchi, diciamo. La una è la vera e propria agenda con tutti i giorni, intervallata di alcune poesie e del settore delle ricette evasive, da qualche anno, diciamo, dall'inizio, diciamo, occupa la parte più divertente dell'agenda. E poi c'è il quaderno, questa volta il quaderno è quel numero 9, il nono quaderno, in cui ci sono una serie di argomenti che adesso vi leggiamo nella cosa. L'agenda, appunto, è bellina, è molto caruccia, ci stanno tutti i giorni, avete spazio per scriverci gli appuntamenti. Immagino che da dentro il carcere non ci avrete tanti appuntamenti da poter scrivere, però ovviamente noi vi auguriamo di poterla utilizzare quando, appunto, nel corso dell'anno prossimo uscite dal carcere, e quindi vi segnate tutti i bellissimi appuntamenti: cinema, andare al mare, andare a fare una passeggiata con i vostri amici e amiche, e li segnerete nell'agenda. È anche questo augurio, perché un'agenda serve prevalentemente per chi, appunto, ha tante relazioni sociali, quindi è vivo e vegeto fuori, libero o libera, e appunto la forniamo per questo come buon auspicio. Dall'altra parte c'è il quaderno. Il quaderno, ecco, vi leggiamo gli argomenti trattati in questa nuova. C'è un'introduzione che racconta perché l'agenda, no? Ogni anno c'è un'introduzione. Poi c'è un ragionando di amnistia e repressione. Si parla di un argomento che ha avuto molto spazio quest'anno, adesso è un po' scemato. Ricordate quando da diverse parti del paese si parlò che lì era una vergogna che in Italia il Parlamento italiano non avesse ancora introdotto nel codice penale il reato di tortura, che hanno tutti i paesi europei, ma anche extraeuropei, e che più e più volte la Consiglio d'Europa, la Commissione Europea dei Diritti Umani, l'ONU stesso ha tirato le orecchie all'Italia, al governo, al Parlamento, più che altro un provvedimento che deve fare il Parlamento, di non aver introdotto nel codice penale il reato contro la tortura. Il reato contro la tortura, perché voi direte non lo vogliono applicare? Per una cosa molto semplice, perché il reato contro la tortura non è un reato che può fare qualunque cittadino, è un reato specifico che possono fare soltanto le forze dell'ordine, perché la dicitura, appunto, dell'ONU dice esplicitamente che, appunto, è una cosa di chi ha in pieno possesso la vita di un altro, quindi delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, guardie carcerarie, ed anche soprattutto perché per esercitare pressioni, perché una persona collabori, cioè dica quello che uno vuole che venga via, come è sempre stata usata storicamente. La tortura era anche una per 500-600 anni nel cuore dell'Europa, pensate che è un, non dobbiamo andarne orgogliosi di questo, nel cuore dell'Europa per 300-400, ma forse più, 400-500 anni, sicuramente nel periodo centrale, diciamo dal 200-300-400-500-600, la tortura è stato un elemento centrale del processo inquisitorio, di qualunque problema, non solo di quello che facevano appunto le varie chiese, quella cattolica, ma poi anche le altre nate dalle varie scissioni, ma anche per le leggi, diciamo, civili. La tortura era dichiarata, si interrogava la persona sospettata, se non diceva subito quello che si voleva sentire, se si continuava a proclamare innocente, si cominciava a torturarla perché dicesse, perché si pensava che la sofferenza avvicina, questa nella visione, appunto, diciamo, religiosa, comunque, che comunque avevano ancora, insomma, sicuramente avevano molto marcata gli europei, pensavano che comunque il dolore avvicinasse l'anima di una persona a Dio, e quindi aprisse l'anima a dire tutto quello che bisogna dire. Ovviamente era il contrario, una persona sotto le sofferenze, non so se si avvicina a Dio o no, perché non credo, che sono categorie un po' strane, però sicuramente una cosa l'avvicina, che comincia a bestemmiare come un pazzo o come una pazza, e non vede l'ora di far smettere, fa qualunque cosa per far smettere quella sofferenza. Per esempio gli dicono: dici chi sono i tuoi complici, uno comincia a sciorinare i primi nomi che gli vengono in mente, e ne dice una decina di persone che non c'entrano niente, chiaramente, però per far smettere quella sofferenza, perché il primo il primo e fondamentale impulso di chi soffre è di far smettere la sofferenza. Questo è l'elemento centrale di ogni essere umano. E quindi è chiaro che uno, e allora lì infatti si facevano questi arresti a catena, migliaia e migliaia di persone, i processi contro le streghe, ce li ricordiamo, tutte queste cose qua, vabbè. E insomma, quindi, e c'è però qui un articolo quando questo tutta questa vicenda era in auge, se ne discuteva, però il Parlamento non non voleva fare questa perché perché ogni partito non vuole nemicarsi le forze dell'ordine, che sono un bel bacino elettorale. E quindi se fa questa cosa probabilmente perderebbe i voti di quel bacino elettorale, ossia delle guardie, consimili, familiari, eccetera. E allora non vuole. E allora che cosa ti avevano inventato questi? Avevano inventato di fare una legge, cambiare un po' la declaratoria fatta dall'ONU e fare un qualcosa che come fossero maltrattamenti un po' più forti fatti da chiunque verso chiunque, quindi stravolgendo completamente il senso. E quindi qui c'era un articolo di squallide manovre in Parlamento per mantenere la tortura. Poi si parla di un altro tema di cui si è parlato anche qui nel corso dell'anno, poi anche questo è andato un po' nel dimenticatoio, ossia quello dell'ergastolo. Da più parti si è detto eliminiamo l'ergastolo, non l'eliminiamo, ma che vuol dire, che non vuol dire. Anche qui è venuta fuori che appunto più volte il Consiglio d'Europa e la Commissione dei diritti dell'uomo europea ha detto di togliere l'ergastolo, perché se il carcere deve essere rieducativo e una persona non la fai uscire più, che rieducazione è? Quindi è un po' un controsenso. Allora l'Italia sarà difesa e dice sì, ma l'ergastolo è solo nominativo, in realtà possono uscire perché dopo 30 anni gli viene data la condizionale, quindi dopo altri 5 anni possono uscire, vabbè. Poi però in Italia hanno inventato l'ergastolo stativo, che significa che non vale più manco questa possibilità, che comunque rimane non una certezza ma una possibilità. L'ergastolo stativo significa che le persone, quelle per particolari reati che ne vengono aggiunti ogni anno altri, non possono mai uscire. A quel punto quindi la tirata d'orecchia della Corte Europea dei diritti dell'uomo vale, quindi l'Italia è inadempiente sotto tutti i punti di vista, cioè è il paese più è il paese, l'Italia, il cui Parlamento e governo violano più di ogni altro tutte le norme internazionali che riguardano il rispetto dei diritti dell'uomo. Attenzione, non è dire una cosa etica così. L'Italia, lo Stato italiano, il Parlamento italiano ha fatto propria le normative dell'ONU, la Convenzione dei diritti dell'uomo del 48 l'ha fatta propria l'Italia, l'ha presa e l'ha fatta propria, quindi è diventata una legge dello Stato italiano. Poi pure successivamente, con tutte le successive modifiche, sono state trasformate in leggi dello Stato italiano, e anche le norme più recenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo sono state trasformate in leggi da parte dell'Italia. Quindi non è che sono, sì, è un appello come fosse un appello di Amnesty, no, queste sono proprio leggi dello Stato che lo Stato italiano nelle sue articolazioni, quindi magistratura, ovviamente forze dell'ordine, magistratura, Parlamento e governo, disattengono completamente, quindi sono completamente fuori della legalità, non solo della legittimità, perché questo è un ragionamento di carattere politico. Uno dice che questo governo non ha la legittimità di levare i soldi dalle tasche di poveri per darli ai ricchi, è ovvio, no? Perché è una cosa che quindi uno ci lotta, ci protesta, cioè. Ma però poi loro dicono vabbè, però abbiamo la legalità, perché voi dovete rispettare le leggi, perché la legalità è un principio di questo paese. Ma come, se proprio voi siete i primi che non la rispettate? Abbiamo detto prima che la legge 300 del 2000, il regolamento penitenziario, non viene assolutamente applicato, quindi è una violazione, c'è un'illegalità totale, ma non lo diciamo solo noi, lo dice tutto il mondo, del Ministero della Giustizia italiano con le sue articolazioni, il DAP eccetera eccetera, che sono fuori della legalità. Il Parlamento italiano è completamente fuori della legalità, perché non ha introdotto il reato di tortura, che pur ha detto che avrebbe introdotto, per legge l'ha detto, quindi viola il Parlamento una stessa legge che lui stesso ha fatto. Pensate che baraonda, e questi sono una banda di criminali dal punto di vista letterario, perché chi viola la legge loro li chiamano criminali, allora perché non vi chiamate criminali da soli? Vabbè. E poi ancora, poi abbiamo un bel discorso sui CIE. Sapete, i CIE sono in procinto, sono stati smantellati oltre la metà di quelli che esistono, alcuni perché con le rivolte che ci sono state nei CIE in questi ultimi anni, quest'ultimo anno ha viste parecchie, soprattutto nell'estate, e l'hanno resi inagibili, alcuni perché anche qui stavano completamente fuori delle più banali norme, e quindi l'hanno dovuto chiudere, quindi anche CIE dice che ancora uno sforzo, 2013 per chiudere tutti i CIE. Vabbè, lì bisogna cambiare proprio la legge, perché poi c'è il rischio che buttino in galera questi. Bisogna proprio modificare completamente le leggi sull'immigrazione. E poi il problema di stare fuori o dentro, il rapporto dentro-fuori. E poi ci sta un grosso spazio, ho detto 60 pagine delle vostre lettere, tantissime lettere provenienti da tutte le carceri. Ovviamente non sono tutte quelle che sono arrivate, perché ci sarebbero 10 volumi, però sono parecchie lettere che qui avete mandato e che sono state raccolte. Altre 10 lettere sono le vostre poesie che avete mandato dal carcere, e quindi questo qui è. Quindi più di metà di questo quaderno l'avete scritto voi, perché su 200 pagine quasi un centinaio l'avete scritto voi, quindi è metà per uno, lavoro metà per uno, come vedete, lo si fa insieme. Poi ci sono degli stralci per la guida a chi sta in carcere, no? Quello che dicevamo, stralci presi dal regolamento penitenziario, quello appunto del 2000, che non viene applicato nella legge di riforma, quella del 75, la 354 del 26 luglio 75, con le successive modificazioni che sono state tantissime, però si riparte sempre alla legge iniziale, no? La prima riforma del 75, tutte le altre sono modifiche della legge di riforma originale, e si è il regolamento penitenziario appunto del 2000, e ci troverete tutto quello che appunto non viene applicato in carcere, e è un'altra prova della loro grande illegalità. Ma per chi ha così a piacere di queste categorie, questo per dire tanto che quando qualche imbecille dice, qualcuno lo vedete scritto, no? Ah, insomma, per esempio ai ragazzi dice bisogna insegnare la legalità, ma prima che ai ragazzi, d'accordo, cioè, ma prima che insegnate ai parlamentari e ai governanti, perché se sono loro i primi che un ragazzino che porrà fa, porrà rubare una caramella, no? Ma qui il problema non è che bisogna imparare, addestrare, convincere i ragazzi e le ragazze alla legalità, qui bisogna convincere i parlamentari. Stanno in violazione totale di tutte le norme che loro stessi hanno fatto, qualcuno prima di loro, cioè che il Parlamento, sono una cosa allucinante. Polizia, carabinieri, la stessa magistratura non viola le leggi che perché non le applica. E vabbè, insomma, perché la magistratura potrebbe benissimo, visto che c'è una legge dello Stato violata, ad esempio il regolamento penitenziario, che è una legge dello Stato, potrebbe incriminare tutti i vertici del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, perché se non applica una legge, perché se tu viola una legge, perché non devi essere ti metto, quindi vedete, stiamo tutti, e insomma, poi dopo la guida, che pure occupa parecchie pagine, poi il problema del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul suo raffollamento, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dato torto allo Stato italiano, e poi alcuni indirizzi delle carceri italiane. Questo è il quaderno numero 9, che viene dato in accompagnamento alla vera e propria agenda scarceranda, che è un'agenda vera e propria con tutti i giorni, con tanti bei disegni dentro, che quasi tu, la gran parte le avete mandati voi, con delle poesie messi qua, e poi col grosso solito blocco della cucina evasiva, cioè delle ricette da poter fare in carcere. Sarò più saggio quando uscirò, non mi farò beccare, tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi il tempo che vai, dimmi dove vai. È partita prima la sigla, invece non è ancora finita, cioè, sì, siamo in chiusura, ma ancora ci manca, sentiamoci questo pezzetto di Bob Marley.
Until the philosophy which old one writes superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. It's a war. Until there's no longer first class, no second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race.
again. The dream of lasting peace. Oh, citizenship.
Bene, allora sì, siamo in chiusura veramente, dunque vi ricordiamo, allora è uscita l'agenda scarceranda, potete passare qui e prenderla dalla mattina alla sera tardi, la trovate, costa sempre 12 euro, come ormai da tempo immemorabile, e non, quindi non è agganciata al tasso di inflazione né alla spread, a tutte queste baggianate che ci sono. Il costo, come sapete, serve a coprire le spese di stampa della tipografia e anche a mandarne più di una metà dentro il carcere. Noi quasi più della metà, o la metà intorno alla metà, e quasi più della metà delle copie di Scarceranda le mandiamo gratuitamente a detenuti e detenute che ne facciano richiesta. Quindi se ci ascoltate dentro il carcere e non l'avete ancora fatto, mandate una lettera, una cartolina per richiedere Scarceranda e ve la invieremo gratuitamente. Per quelli che non sono, per fortuna loro, detenuti o detenute, possono venire ad acquistare qui. Appunto, sapendo, e così contribuiscono a mandarne una gratuitamente in casa.